Literatère. Rotocalco di informazione letteraria e novità editoriali di Radio Statale.
Bentornati ascoltatori di Literatère in una nuova puntata del nostro appuntamento preferito del lunedì. Questa sera abbiamo tre libri di cui vi parleremo. Nel primo slot io e Sabrina vi parleremo del Ritorno del Barone Wakeheim di Laszlo Krajnahorkai. Edito per Bompiani il 2019, ho anche sentito una registrazione YouTube per cercare di dirlo bene, ma sapevo che avrei fallito miseramente, infatti è stato così. Vi parliamo di questo autore a cui siamo in realtà abbastanza affezionati perché un paio di stagioni fa abbiamo parlato anche dell'ultimo suo libro, in particolare io, Zio Mike e Marcello, e che era Satan Tango, libro che ci era piaciuto tra l'altro moltissimo, quindi siamo rimasti molto incuriositi da questo nuovo romanzo, siamo contenti di parlarvene. Poi Arianna e Sofia nel secondo slot ci parleranno del Ciarlatano di Singer, edito per Adelphi nell'ottobre 2019, e infine chiuderà la puntata Roberto con la rubrica Poesterie, in cui ci parlerà de Il Re, il Cuoco e il Buffone di Daniel Kellman, edito per Feltrinelli nel 2019. Quindi iniziamo subito, Sabri, a parlare di questo autore, del libro, della storia editoriale e delle informazioni importanti per entrare nella trama e poi
nel mondo di Laszlo.
Esatto.
Allora, sì, il Ritorno del Barone Wakeheim è appunto è stato edito per Bompiani nell'ottobre 2019, quindi come sempre per noi di Literatère una pubblicazione il più recente possibile per rimanere appunto sempre legati al territorio delle novità editoriali. E appunto due parole proprio sull'autore, il quale nel 2015 è stato il vincitore dell'International Man Book Prize ed è stato niente po' di meno che candidato al premio Nobel nel 2018. Appunto il libro che presentiamo oggi è stato definito da più critica e anche dall'autore stesso come un continuo, comunque una rivisitazione, una riscrittura di tematiche e soprattutto di ambientazioni visuali già proposte appunto nei libri precedentemente scritti dallo stesso autore.
E infatti poi vi parleremo con calma del confronto con Satan Tango, appunto, esatto, in particolare, che è il libro precedente. Ma diciamo due parole sulla trama, per quel che si può dire appunto di questa.
Esatto, la trama, pur essendo di fronte a un tomo abbastanza impegnativo già solo alla vista, perché parliamo di più di 600 pagine di romanzo, è in realtà una trama abbastanza scarna. Molto importanti sono appunto le immagini l'atmosfera e la dimensione narrativa che l'autore ha voluto ricreare, però per quanto riguarda proprio la trama siamo di fronte appunto a una realtà che è sempre ambientata in questo paesino ungherese contemporaneo, dove ci troviamo di fronte a una serie di personaggi, a una comunità, una socialità e una società in attesa di un qualcosa, in attesa del ritorno di questa figura messianica che poi si rivela essere appunto il ritorno di questo barone che era disperso in Argentina, a Buenos Aires appunto, dove dopo aver perso una gran somma di denaro in condizioni appunto di gioco, torna in Ungheria, e appunto un ritorno molto atteso che però in realtà si rivela un totale fallimento a livello sia pratico che soprattutto morale.
Sì, e in effetti si può dire che il romanzo racconti proprio delle disarmanti disillusioni del contemporaneo, in particolare quelle degli abitanti del villaggio della fatiscente provincia ungherese, che si lasciano andare ad aspettative di un futuro baciato da migliori condizioni materiali che però poi insomma verranno appunto disattese dalla realtà.
Esatto. Baiani in un'intervista definisce questo romanzo come un'odissea contemporanea, e appunto il barone è quell'Ulisse che ritorna per niente, in questo caso per niente trionfante nella sua città natia, e appunto con un'attesa da parte della gente in pompa magna, che però in realtà è la prima cosa non voluta assolutamente dal protagonista stesso. E da sottolineare come in parallelo, principalmente o comunque inizialmente, alla figura del barone ci sia quest'altra figura pregnante, che è quella appunto del professore, che conduce rispetto al barone una vita appunto parallela, in un tentativo di eremitismo, in un tentativo appunto di vita completamente distaccata da questa comunità e da questa socialità, dove addirittura il professore sta cercando in tutti i modi di allenare la propria mente a distaccarsi da quella che è l'attività principale umana, che ovviamente contraddistingue anche gli altri personaggi del romanzo, che è quella del pensiero.
Esatto, e in effetti si può parlare di un abbandono che tra l'altro significativamente è repentino, quanto mai poi estremo, no? Una fuga dalla civiltà di cui si cercano di rifiutare tutti gli aspetti e i prodotti, sia in termini materiali che sociali. Terzo personaggio importante si potrebbe dire che è quello della folla,
esatto,
che è proprio trattato alla stregua di un personaggio, e tutti gli abitanti sono poi parte del luogo, però non sono altro che elementi, come
esatto,
possono essere molti altri, e non c'è scavo interiore,
sì,
ma poi ne parleremo meglio.
Poi esatto,
meglio
lo sottolineeremo meglio, e fa comunque impressione l'esistenza in realtà e la presa di parola di tantissimi personaggi differenti, ma l'incapacità da parte del lettore di distinguere queste plurime voci, ma appunto ne parleremo con calma dopo.
Importante è in effetti l'atmosfera creata in un'operazione che è similissima a quella di Satan Tango. Infatti, come dicevamo prima, si può dire che il romanzo, Il ritorno del barone, sembri una riscrittura in chiave contemporanea del precedente Satan Tango. Infatti tratta nuovamente lo stesso tema, che è quello dell'attesa messianica di un avvenire salvifico, che ripropone la stessa atmosfera desolante, sebbene effettivamente cambi il momento storico in cui è ambientato il romanzo, perché il primo era ambientato nell'Ungheria comunista, e invece il secondo è ambientato ai giorni nostri. Tuttavia sembra che rispetto a Satan Tango, dove ci era sembrato che riuscisse perfettamente le operazioni di evocazione di un'atmosfera desolante, del senso di disperazione che nasce dalla consapevolezza dell'infondatezza di queste aspettative, invece con questo romanzo non si raggiungano i livelli del precedente, perché non si crea quel senso ipnotico e stregante che era molto importante nel primo. Ma continueremo a parlarne meglio dopo la prima pausa musicale. E siccome parliamo di un libro abbastanza mainstream, perché ha vinto dei premi ed è di un autore importante, almeno a livello ungherese appunto, ho deciso di scegliere per voi una canzone abbastanza mainstream, di una che ha vinto veramente tanti premi recentemente, che è Billie Eilish, You Should See Me in a Crown.
Bite my tongue, bite my time, wearing a warning sign, wait till the world is mine. Visions I vandalize, cold in my kingdom size, fell for these ocean eyes. You should see me in a crowd, I'm gonna win, there's nothing to help. Watch me make them bow. One by, one by, one. One by, one by. You should see me in a crowd. Your silence is my favorite sound. Watch me make them bow. One by, one by, one. One by, one by, one. Count my cards, watch them fall. Blood on a marble wall. Tell me which one is worse, living or dying first, sleeping inside a hearse.
I don't dream.
You say, come over, baby, I think you're pretty. I'm okay, I'm not your baby, if you think I'm pretty. You should see me in a crowd, I'm gonna run, there's nothing to hold. Watch me make them bow. One by, one by, one. One by, one by. You should see me in a crowd, your silence is my favorite sound.
Eccoci ritornati, riprendiamo subito a parlare del nostro romanzo. Ricominciamo dicendo qualche parola rispetto magari allo stile, anche perché effettivamente ci sono tecniche narrative vicine, in effetti anche a quelle di Satan Tango, come prevedibile, come era prevedibile. E infatti, per esempio, la lentezza proprio narrativa, come in Satan Tango, risulta funzionale al progetto letterario, alla natura del romanzo, volta diciamo alla creazione di un senso di impotenza e di snervamento che susciti poi un'impressione di pesante immobilità anche, no? In effetti la narrazione è svolta sì con una lingua piana e informale, molto spesso colloquiale, ma la lettura richiede notevole impegno e collaborazione da parte del lettore, no?
Tantissima collaborazione, perché appunto è una narrazione difficilmente approcciabile, non tanto, ripeto, dallo smodato numero di pagine, ma proprio a causa di questa lentezza narrativa che equivale quasi a una continua descrizione. Infatti, come dicevamo prima io e Sara, sembra quasi che ci siano queste descrizioni infinite che in realtà sono allo stesso tempo narrazione, proprio perché i personaggi descritti e agenti in questo romanzo sono in realtà privi di un qualsiasi ruolo narrativo importante o comunque di rilievo nella spiegazione o comunque nella narrazione dell'azione. Sono più macchiette che prive di un'identità propria e che appunto si definiscono solo e unicamente mediante o il proprio ruolo sociale o appunto il rapporto l'uno con l'altro, ma senza appunto un'evidente identificazione.
E in effetti poi la difficoltà e anche la densità di questa narrazione è data anche da una serie di tecniche narrative, come la commistione continua di tipi di discorsi diversi, il discorso indiretto libero che è pregnante, ma poi anche il discorso diretto legato però non segnalato dalla punteggiatura e il discorso diretto libero. Inoltre anche il fatto che ci siano questi periodi lunghissimi. Praticamente c'è un'assenza di punti fermi, ancora meno ce ne sono e i periodi sono ancora più lunghi rispetto ai libri precedenti, ci sono pagine e pagine, 3-4 senza un punto fermo. Esatto. Il cambio continuo di focalizzazione da un personaggio all'altro e questa sensazione che è quella di stare guardando un lungometraggio in cui effettivamente sembra che cambino continuamente i punti di vista perché la focalizzazione appunto cambia, però l'impressione non è quella di stare di fronte a differenti prospettive di una stessa immagine o una stessa realtà, ma piuttosto si ha l'impressione di uno sguardo omogeneo. Esatto. Perché non ci sono scavi psicologici sui, esatto, personaggi, quindi l'impressione è sempre molto anche piatta.
Sì, è come se fosse un racconto corale, ma nel senso che ognuno dice la sua parte, ma tutte le parti unite assieme restituiscono al lettore un'unica visione di quello che sta accadendo. E appunto, come diceva prima Sara, i periodi sono lunghissimi ed è come se il lettore fosse in qualche modo abbandonato ad arrangiarsi nel ritrovare dei punti fermi all'interno di questa narrazione, che è chilometrica sia dal punto di vista appunto sintattico, ma anche dal punto di vista di organizzazione della narrazione proprio all'interno del libro. Siamo di fronte a un numero infinito di pagine che si dividono in capitoli enormi. Appunto, come diceva prima Sara, se devi andare a fare pipì e vuoi finire il capitolo, sei fregato, te la fai addosso per forza.
Esatto, la narrazione è quasi un flusso di coscienze, mi verrebbe da dire, più che di una sola coscienza. E a sua volta poi l'intreccio, che non risulta cronologicamente lineare, contribuisce ancora di più ad una narrazione di non facilissimo approccio, appunto sicuramente densa anche dal punto di vista del messaggio filosofico sotteso un po' alla narrazione stessa.
Esatto.
E se vogliamo dire qualcosa adesso dei temi e del contenuto, oltre che appunto della semplice trama, si potrebbe dire che è una rappresentazione alla fine grottesca e impietosa di una condizione, di un luogo del quale i personaggi fanno parte, come dicevamo, però come elementi qualsiasi.
Sì, è uno smacco proprio a una descrizione della contemporaneità.
Esatto, diciamo il racconto della desolazione di un'esperienza esistenziale che poi è destinata a rimanere immutata e non conoscere altro che un ciclico ripetersi di se stessa, tra aspettative maturate e immancabili disillusioni.
Esatto.
Appunto.
Sì, un altro tema centrale che abbiamo riscontrato è questa presenza di un riscontro giornalistico che all'interno del romanzo ci sono questa continua e pedissequa presenza di giornalisti o comunque di reporter sul punto, sul luogo, ma sul punto appunto sul luogo in realtà non sta accadendo nulla, e loro imperterriti continuano a raccontare con diverse voci e con diversi approcci questo nulla, che in realtà dovrebbe essere quella notizia che va a disinnescare quel cortocircuito di cui parlava Sara, ma che in realtà appunto si riduce con il niente.
In definitiva possiamo dire che l'autore ci piace tantissimo, sì. Ci piace l'operazione che tenta di fare, ci piacciono i suoi precedenti libri, forse questo ci ha entusiasmato meno del precedente, e forse lo consideriamo meno riuscito, però il premio che comunque ha vinto, diciamo che consacra più l'autore e la sua opera in generale che il libro stesso, quindi vi consigliamo sicuramente di approcciarvi a lui se non lo conoscete e magari di partire dai libri precedenti.
Da altri libri, esatto, con la consapevolezza che tutti i suoi libri, soprattutto quest'ultimo, richiedono un impegno di collaborazione da parte del lettore veramente importante.
Passiamo a parlare di un altro libro e facciamo una pausa ascoltando questa volta Home With You dei FKA Twigs.
So I wonder if you need to remember me. I wonder if you think that I can ever raise you up. I wonder if you think that I can ever help you fly. I never seen a hero like me in a sci-fi.
Thank you.
Ritornati in studio, apriamo i microfoni questa volta di Arianna e Sofia che ci parlano del Ciarlatano di Singer, edito per Adelphi nell'ottobre 2019.
Allora, parto io subito con un po' l'autore. Singer, intanto lo abbiamo scelto, è un premio Nobel, ha vinto il premio Nobel nel 1978, e però è stato pubblicato solo l'anno scorso in Italia e molte sue opere sono ancora inedite perché scriveva in Yiddish e ancora non sono state tradotte nemmeno in inglese. E cosa dire di lui? Allora, alcuni temi importanti della sua vita che poi ritornano anche nel libro è sicuramente che la sua famiglia era molto religiosa, suo padre era un rabbino, sua madre era figlia di un rabbino, lui ricevette un'educazione religiosa e quindi diciamo che la religione ha un ruolo molto importante nella sua vita. Inoltre, durante la Seconda Guerra Mondiale, lui prima della Seconda Guerra Mondiale in realtà emigra negli Stati Uniti per la minaccia antisemita e si separa dalla sua famiglia che non sopravvive alla Seconda Guerra Mondiale e quindi in America lui si trasferisce e comincia a scrivere, a proliferare con tantissimi testi, tantissimi racconti e molti dei quali sono pubblicati su riviste, su romanzi, e uno di questi, il romanzo, è Il Ciarlatano, che viene pubblicato nel 1968.
Esatto, poi appunto ne l'abbiamo letto nell'edizione di Adelphi dell'ottobre di quest'anno. E allora, diciamo che riassumere la trama è veramente complesso, perché dicevamo prima io e Sofia che appunto ci sono molti temi che sono centrali all'interno della vicenda, molti elementi autobiografici, ma molto complesso riassumere la trama in poche parole. I personaggi principali sono due ebrei polacchi emigrati in America appunto durante la Seconda Guerra Mondiale. Il primo che viene presentato all'interno del libro è Morris, che è appunto un uomo d'affari ricco e benestante e sposato con una donna di nome Minna. E poi c'è Hertz, che è diciamo il suo il personaggio maschile contrapposto a Morris, che è appunto un suo amico storico, che una volta giunto in America si appoggia molto a lui, è un intellettuale, un filosofo, ma molto inconcludente, dalla vita particolarmente sconclusionata, trova difficoltà nel riuscire a portare a termine pressoché qualsiasi cosa, e quindi una volta giunto in America fa affidamento completamente a Morris. Oltre a fare affidamento a Morris come amico, fa anche affidamento a sua moglie come amante e quindi ha appunto un rapporto molto stretto con la coppia, ma anche lui in realtà è sposato con Bronia, che è una giovane donna che viene descritta come particolarmente affascinante, l'unico personaggio alla fine forse un po' integro all'interno di tutta questa vicenda, nel senso che lei comunque ha lasciato i figli e l'ex marito a Varsavia. E però comunque una volta fatta questa scelta di vita, di cambiamento, eccetera, arrivata a New York comunque si rimbocca le maniche, si mette a lavorare in fabbrica, non si fa mantenere dal marito, ma anzi cerca di fare di tutto per vivere un'esistenza dignitosa, mentre invece il marito vive alle spalle di lei e della sua fatica in fabbrica 8 ore al giorno.
Sì, diciamo che Hertz è un personaggio che vive molto sulle spalle degli altri.
Di tutti quelli che gli si parano sulla strada. E poi gli altri due personaggi un po' meno marginali di altri sono Bessie e Miriam, che sono altre due donne abbastanza importanti nella vita di Hertz. Bessie è una sorta di medium dalla quale lui va per fare queste sedute, per parlare con spiriti dell'aldilà. E la seconda è questa Miriam, che è una ragazza che viene ingaggiata da Bessie per fare la parte dello spirito all'interno di queste sedute. E
sì, diciamo che la storia va più sui personaggi che sulla trama, perché poi è tutto un girare intorno a questi personaggi, alle loro vicende e alternarsi a questioni filosofiche che però magari discutiamo dopo.
Esatto, quindi in realtà poi a livello di fatti in sé il libro racconta le dinamiche di questi personaggi, quindi all'interno di questa comunità di ebrei tutti quanti trasferiti in America si racconta come questi personaggi si rapportino tra loro e con l'ambiente che poi trovano una volta arrivati oltreoceano, quindi appunto la ricerca di una nuova vita, di ricchezza, di un cambiamento,
anche comunque tutto legato all'amore, questa ricerca dell'amore, delle mogli, non restare soli. Però sì, che si conclude, non si conclude mai in maniera positiva.
Esatto, quindi diciamo che sulla trama possiamo abbastanza interromperci qui, perché appunto è tutto verte nella maggior parte dei casi molto anche sui dialoghi, eccetera.
Allora aspettiamo di parlare delle altre caratteristiche di questo libro e intanto facciamo una pausa, ascoltiamo The Bay dei Metronomi.
got to go. It's sensible, it's sensible. And those endless seasons that go on and on, incredible. But I'd sooner get out.
Eccoci qua, siamo tornate e appunto come dicevamo adesso ci spostiamo un po' su un commento e ci allontaniamo un po' dalla trama che tanto come abbiamo detto non è particolarmente significativa. E, allora, possiamo proseguire dicendo che le due macro tematiche all'interno dei quali delle quali si sviluppa la vicenda sono sostanzialmente i dogmi religiosi contrapposti un po' a tutti quanti i vizi dell'uomo e alle debolezze umane, e poi il mito americano del successo e della ricchezza che si contrappone invece a tutta quanta la miseria della guerra che questi personaggi hanno lasciato invece nella loro madre patria, quindi in Europa e più nello specifico qui in Polonia.
Sì, diciamo che gli argomenti sembrano più interessanti del libro che li racconta, perché poi la storia si perde, nel senso a un certo punto, a parte prima parlavamo anche dello stile, ma è proprio una mancanza di filo tra quelle che sono le tematiche molto interessanti, molto curiose della guerra, comunque l'abbandonare la famiglia, la ricerca comunque del sogno americano, la ricerca di una nuova vita, accompagnate da dei personaggi inetti, inermi, che stanno lì, ogni tanto litigano per questi amori che poi sono amori brevi, sono amori non, neanche reali, e che poi invece sfociano in personaggi come Hertz, che sono personaggi che ogni tanto si lanciano in queste riflessioni filosofiche che, a mio parere, che non sono una grande filosofa, non erano molto chiare, che comunque richiedevano delle conoscenze filosofiche non indifferenti e che quindi rendevano ancora più pesante la lettura di una trama che già non ti coinvolgeva emotivamente.
Esatto, poi vabbè, a me invece, appunto, come ti dicevo prima, la parte relativa anche alle riflessioni in merito alla religione, la vita e quant'altro mi è sembrata anche intrigante, ma il problema è stato che non sono ben inserite, amalgamate all'interno della storia, e che anche a livello dialogico non c'è uno scambio su questi temi tra i personaggi, ma sono, come dicevi tu, delle epifanie, quindi degli excursus brevissimi all'interno della loro mente, ma sono veramente degli squarci troppo brevi per poter realmente comprendere l'animo di questi personaggi, e rende veramente complessa l'immedesimazione all'interno della vicenda. Peraltro di una vicenda che, come dicevamo prima, parlando della guerra, da una prospettiva che è comunque nuova rispetto alla maggior parte dei libri che si possono leggere ambientati durante la Seconda Guerra Mondiale, che sono nella maggior parte dei casi molto, molto più incentrati su una prospettiva comunque interna alla guerra. In questo caso era interessante perché potevi osservare una prospettiva comunque di chi è emigrato, di chi sta lontano, non ha più contatti con la famiglia e sta cercando di ricostruirsi una vita in un mondo comunque nuovo, ma non è sufficiente evidentemente questa prospettiva di originalità poi per dare alla storia
quel lancio in più. Sì, soprattutto perché manca anche di emotività, nel senso che appunto gli argomenti sono molto forti, cioè c'è questa forza nel abbandonare la famiglia, quella che dovrebbe essere una forza nell'abbandonare la famiglia, non sapere qual è stata la loro sorte, essere in un paese diverso basato proprio sul capitalismo, sull'arricchirsi, contrapponendosi a una religione invece che ha altre idee, che si pone su altre idee. E invece no, quando raccontano queste cose non riesce a farti coinvolgere emotivamente, il loro dolore sembra talmente superficiale da non coinvolgerti e non farti sentire quasi dispiaciuta per come stanno. Hertz è un personaggio che potrebbe nella sua vita fare una gran compassione e invece lo guardi come l'inetto che probabilmente è.
Sì, esatto. Poi appunto non è chiarissimo se tutta quanta anche la mancanza di slancio anche nel dolore che hanno tutti i personaggi sia voluta e sia metaforica e quindi sia stata costruita proprio in questo modo per trasmettere quanto una volta fatto esperienza di un determinato grado di sofferenza e di smarrimento nella vita e quindi non sai più chi sei, non sai più in cosa credi, non sai più qual è la religione a cui affidarti per confortarti, non sai più come fare per dare quella svolta alla tua vita, e quindi anche il dolore e la morte forse ti fanno meno paura. Forse sì, però allo stesso tempo leggendolo è molto difficile anche cogliere poi questo lato, perché rimane tutto comunque una narrazione abbastanza piatta ed è difficile riuscire a sentirsi realmente coinvolti e anche portare a termine la lettura in sé, risulta molto complesso.
Sì, probabilmente perché i temi ci sono, non c'è la capacità di rendercelo qualcosa di emotivamente forte, qualcosa che ci, anche esatto come dicevi tu, non deve essere per forza dolore rappresentato, però sembra che non ci sia quasi niente, cioè tutti questi argomenti sono citati e poi sono lasciati lì, quindi siamo noi che li raccogliamo ma che non abbiamo qualcosa in più. E anche come dicevamo prima, lo stile poi si accompagna a questa cosa, uno stile piatto per una narrazione piuttosto piatta, direi.
Esatto, direi che questo riassume molto bene tutta quanta l'esperienza.
Perfetto, allora chiudiamo anche la recensione di questo secondo libro e passiamo con la solita classica sigla di Poesterie alla nostra rubrica di letteratura storica con Roberto.
Try! Eccoci tornati nelle onde della storia della letteratura. Quest'oggi ci andiamo con Daniel Kehlmann, autore tedesco, che nel 2017 in patria pubblica Till, uno dei suoi libri più apprezzati dalla critica del suo paese, e che nel 2019, grazie ai tipi di Feltrinelli, arriva in Italia con il titolo di Il Re, il Cuoco e il Buffone. Un titolo un po' strano che ci disorienta in realtà, perché Till di queste tre figure è appunto l'ultima, il buffone. Un buffone che è tratto dal folklore medievale della tradizione tedesca e delle Fiandre, Till Eulenspiegel, che insomma viene però riadattato dall'autore, da Kehlmann, in un'ambientazione completamente inedita per lui, ed è la guerra dei trent'anni. Ci spostiamo quindi con un personaggio tipicamente medievale all'interno di uno dei momenti cruciali della storia moderna della Germania. Una Germania che all'epoca non aveva questo nome, anzi era l'impero che andava a scatafascio e distrutto, devastato dalle guerre di religione, trovò le basi per la sua nuova identità futura. E per farvi capire quanto è importante per i tedeschi la guerra dei trent'anni, beh, basta pensare che la band metal dei Blind Guardian ha dedicato il suo album Progetto Ventennale Orchestrale proprio a quell'epoca storica, quindi proprio iconica. E portare quindi Till Eulenspiegel in quest'epoca ha voluto dire riprendere tutto il campionario dei suoi personaggi a lui associati e trasformarli. Ecco dunque la fedele Nele, che lo accompagna sempre quasi come una fidanzata, ma più forse come una sorella nelle sue disavventure in mezzo a villaggi che verranno devastati dalla guerra e a corti di re un po', ecco, non proprio regali, come il re d'inverno o il magnifico Gustavo Adolfo di Svezia, che altro non è che un tronfio arrogante generale che di regali non ha più proprio niente, se non le armi. E a fianco di questa piccola combriccola c'è anche, torna dal folklore, anche il padre Klaus, preso da una versione del fiamminga del personaggio, che però appunto diventa un po' più un menocchio, ovvero un po' il protagonista del Formaggio Vermi di Carlo Ginzburg, un mugnaio che ha una colpa, quella di avere un sistema metafisico tutto suo e quindi che attira l'attenzione dell'Inquisizione. In questo caso incarnata da un inquisitore un po' particolare, un gesuita, il dottor Kircher, che è una figura storica esistita realmente, che Kehlmann si diverte a tratteggiare come un intellettuale complicato, astruso e che ama appunto bruciare i mugnai che pensano troppo con la loro testa. Insomma, il romanzo di Kehlmann è una galleria di quadri che con un focus molto episodico in realtà restituisce un po' l'insieme dei mali della guerra, con questi potenti tronfi e volgari intellettuali che impongono i loro schemi al popolo con la forza e mette in scena una grande mediocrità da parte di una nobiltà che forse vedrà giorni migliori o forse sparirà per sempre. Un altro personaggio bellissimo che compare, forse l'unica voce che riesce un po' a consolare, in parte a interagire con questo buffone che vaga in questa Germania devastata, è il personaggio di Elizabeth Stuart, Liz, la figlia di Giacomo I, sorella di Carlo I, il re che perse la testa, e moglie del re d'inverno, che non riuscì a convincere gli inglesi a sostenere il marito in questa guerra, e che però permette a Till di avere nel proprio repertorio anche qualche punta shakespeariana, grazie ad avere l'attraversamento della Manica. Insomma, in questo museo immaginifico della memoria tedesca avvengono poche cose e ci sono appunto molti episodi particolari e ricostruiti con un'architettura linguistica che forse rende, come in un quadro, molto più statica invece l'architettura narrativa dei viaggi di Till, che procede con flashback, flash forward, per provare a dare un movimento, eppure si ha l'impressione sempre di essere di fronte a una scena chiusa, statica, che non avrà continuità in quella seguente. E con se si può apprezzare quindi molto la ricercatezza linguistica, l'insieme delle citazioni, cioè una delle più belle appunto è il dottor Kircher, che ha una convinzione che, di cui non vi ho parlato, che è quella di essere riuscito secondo lui a decifrare i geroglifici molto prima della stella di Rosetta. Era un signore umile costui. Ebbene, in queste caratterizzazioni, in questi quadri, però si ha sempre un po' l'impressione di rimanere fermi sullo stesso tono, un tono malinconico che guarda alla guerra, alla distruzione con una grande malinconia, che però assume tinte grottesche, assume un po' quello stile sangue fango, un po' che ormai a cui ci ha abituato un immaginario anche fantasy a volte, come un po' ha fatto Game of Thrones. E però sfrutta appunto, calate in un'ambientazione che è la guerra dei 30 anni, che è ancora più Game of Thrones come complessità di intrecci, senza quella complessità. E quindi il museo permette un bel giro al lettore, permette di vedere un po' di scene, un po' di personaggi, ma sempre su con quei quattro colori, e quindi alla fine forse senza abbastanza ribaltamenti per tenere alto il morale. E tuttavia, la critica, appunto, grazie alla cultura dei riferimenti e alla patina storica, può meritare. Ed è su questo che allora noi vi lasciamo e vi salutiamo.
Vi lasciamo, vi salutiamo, e per salutarvi questa volta vorrei salutare anche un nostro affezionatissimo speaker di cui non avete più sentito la voce ultimamente, ma non perché ci abbia abbandonati o dimenticati, ma soltanto perché è in una lunghissima trasferta in territorio finlandese. E quindi saluto il nostro buon Elia, ci manchi e non vediamo l'ora che tu torni a farci le tue splendide recensioni e a proporci la tua splendida playlist musicale tipicamente trap.
E intanto salutaci Helsinki.
Literatura, rotocalco di informazione letteraria e novità editoriali di Radio Statale.